Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Ora è 12.46, bentrovati nuovamente con le notizie, questa volta a cura della redazione regionale di Controradio. Partiamo da Arezzo, sono due le persone fermate nell'ambito delle indagini di squadra mobile carabinieri della città coadiuvati dallo SCO per i furti messi a segno nelle ditte del settore orafo di Arezzo e provincia. Si tratta di due uomini, entrambi di nazionalità romena, provenienti da fuori della provincia, per i quali il GIP ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il colpo messo a segno la notte del 28 novembre nella ditta orafa Full Love alla Terina Pergine Valdarno e per il tentato furto a Tegoleto nel comune di Civitella in Valdichiana all'azienda New Chain la notte del 22 novembre, scoperto anche il covo che sarebbe stato utilizzato dalla banda. A Empoli un uomo è barricato dalla notte scorsa all'interno di una lavanderia in via Ferruccio Busoni. Da quanto emerso, l'uomo di nazionalità straniera sarebbe entrato nella lavanderia intorno alle 2.30 del mattino e sembra che fosse in stato di ubriachezza. È scattato l'allarme e sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. In via Busoni sono arrivati anche i sanitari e la polizia municipale. Da quanto appreso, quest'uomo si troverebbe in un sottotetto dell'immobile che ospita la lavanderia, dove si sarebbe appunto rintanato per sfuggire ai militari entrati nei locali dell'esercizio. Sul posto più mezzi dei carabinieri e la strada è tuttora chiusa. Ci spostiamo a Prato, la storia dei lavoratori pakistani in presidio permanente davanti alla sede di Linea Glamour al Macro Lotto 2. Si tratta dei lavoratori dell'ex tessitura Sofia di Montemurlo. Più di un mese fa la tessitura veniva svuotata e chiusa dalla sera alla mattina per eludere gli effetti del controllo dell'ispettorato del lavoro seguito alle denunce dei lavoratori, un modo per non pagare le multe e liberarsi dei lavoratori regolarizzati dopo il controllo. Dal presidio abbiamo sentito Emma di Sud Cobas. Raffaele Palumbo.
I lavoratori dell'ex tessitura Sofia hanno iniziato uno sciopero davanti a Linea Glamour, che fa parte dello stesso gruppo di impresa di tessitura Sofia. I lavoratori qualche mese fa, dopo aver denunciato le condizioni di lavoro in cui lavoravano, cioè 12 ore al giorno, quando in ditta è arrivato il controllo dell'ispettorato del lavoro, la ditta ha riprodotto lo stesso schema che è molto frequente in questo distretto tessile, cioè il sistema dell'apri e chiudi, cioè che le ditte appunto dopo aver subito una denuncia da parte dell'ispettorato del lavoro e dopo il sindacato chiudano la ditta per cercare di spostare il lavoro da un'altra parte. Questo viene fatto in modo da scappare dalle responsabilità che hanno verso i lavoratori. Ci troviamo qui perché i lavoratori, quando lavoravano a tessitura Sofia, varie volte quando c'erano grandi picchi di lavoro venivano spostati nella fabbrica in cui stiamo presidiando a lavorare. Siamo qui comunque a denunciare questo sistema dell'apri e chiudi che da tanto tempo va avanti in queste piccole aziende. E spesso viene questi anche grandi brand o piccoli brand comunque vengono chiamati come Made in Italy, quando in realtà questi prodotti, spesso anche di comunque brand di lusso, in realtà sono prodotti in condizioni di lavoro che non sono rispettati. I lavoratori in realtà lavorano appunto spesso 12 ore al giorno per 7 giorni, non ci sono metodi di sicurezza sul posto di lavoro. Le condizioni comunque siamo chiare, questo distretto col tempo ce l'ha insegnato e appunto la lotta comunque contro sia grandi brand che contro le piccole aziende continua. Purtroppo l'esperienza, comunque gli altri scioperi, ci sono stati casi in cui comunque venivamo osservati comunque dai padroni o da chi per loro. Durante questi anni abbiamo anche subito delle aggressioni che secondo noi comunque hanno uno stampo mafioso, che minano comunque alla minaccia, all'intimidazione, che hanno lo scopo di sedare le lotte.
Rimaniamo a Prato, estendere gli strumenti di tutela dei collaboratori di giustizia anche agli stranieri che denunciano lo sfruttamento lavorativo e danno informazioni rilevanti per sgominare il sistema. È la proposta lanciata dal procuratore Luca Tescaroli durante l'iniziativa organizzata dal Comune di Prato a 11 anni dalla tragedia del Teresa Moda di via Toscana, in cui morirono 7 operai cinesi che dormivano e mangiavano nel capannone. Nella stessa occasione la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, è tornata a chiedere che il governo faccia la propria parte nella lotta allo sfruttamento lavorativo. Sentiamola ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Considero che quell'episodio, quella tragedia abbia trasformato profondamente la nostra città, abbia trasformato il modo che noi abbiamo di fare controlli e di strutturare un percorso che fosse davvero un percorso che andasse a organizzare in maniera strutturata quello che era la necessità di tutelare il mondo del lavoro e delle imprese. Quindi è sicuramente stata una svolta, un punto importante per la nostra città e per tutto il distretto tessile. Avere anche un'intitolazione è in qualche modo un modo di ricordare, di fissarlo nella memoria per continuare la battaglia che stiamo facendo, anche trasformandola con le esigenze del momento che sono cambiate. Per questo ho detto che di ispettori del lavoro noi abbiamo grande necessità. Gli ispettori dell'ASL, quindi la sicurezza dei luoghi di lavoro, è importante, ma come abbiamo visto i dormitori sono sempre meno, quindi non è più l'esigenza prioritaria e primaria dei controlli e quindi delle sanzioni e dei ripristini che noi dobbiamo verificare, ma è proprio la parte legata allo sfruttamento lavorativo. Per questo c'è bisogno degli ispettori del lavoro che affianchino i nostri ispettori dell'ASL e tutto il lavoro che stiamo facendo anche nei controlli, e vanno legati ad un progetto specifico, perché anche le assunzioni che abbiamo fatto nel passato poi vedevano queste persone assunte e magari poi trasferirsi in altre parti. Allora legarli ad un progetto specifico secondo me sarebbe una maniera corretta di tenerli qui sul territorio. Oltretutto è un progetto che si ripaga da solo e quindi sarebbe davvero ora in questa fase necessario per i prossimi anni, per i controlli che dobbiamo fare a tutela dei lavoratori.
Torniamo a Firenze, dalla protesta del Comitato Salviamo Firenze all'intervento della sindaca Sara Funaro. Ora la stretta sulle key box diventa una circolare del Ministero degli Interni. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Prima la protesta del Comitato Salviamo Firenze, avevano messo delle X rosse sulle key box per sollevare la questione. Questione ripresa subito dalla sindaca Sara Funaro proprio durante la settimana del G7 del turismo in città. Ora arriva la circolare del Viminale indirizzata a tutte le prefetture che esclude con effetto immediato la possibilità di effettuare il check-in da remoto. Si tratta di un sistema diffuso di self-check-in che consente agli ospiti di accedere ad un alloggio senza bisogno che l'host sia presente, ovvero dopo un controllo da remoto gli ospiti possono accedere tramite una cassetta di sicurezza per le chiavi attaccata all'ingresso dell'appartamento in affitto. La circolare è del 18 novembre ed è operativa da ora, e la circolare è incentrata sul tema della sicurezza. Si richiama l'obbligo per i proprietari di verificare di persona l'identità degli ospiti. Esulta la sindaca Funaro, che porta a casa una forma di collaborazione con questo governo per nulla scontata. Mentre mancano pochi giorni al 1 gennaio, quando per tutte le locazioni turistiche extra alberghiere scatterà l'obbligo di esporre sulla pubblica via il codice identificativo, ma sono ancora moltissimi gli appartamenti affittati ai turisti che non si sono ancora muniti del CIN, il codice identificativo nazionale, non si sono ancora dotati dei dispositivi minimi di sicurezza come estintori o rilevatori di fumo, e che non hanno presentato al proprio comune la SCIA, la segnalazione certificato di inizio attività. In Toscana, su oltre 63.300 strutture registrate, oltre 23.000, pari al 36%, non si sono ancora messe in regola. A Firenze sono il 43%.
Una tranvia in sospeso è quella tra le piagge e campi. I lavori della cosiddetta T4.2 dovrebbero partire a giugno 2025 e concludersi entro un anno, così come abbiamo raccontato ieri in Notizie dalla Piana. Ma ancora non c'è un progetto definitivo. Il nodo capolinea sta mettendo a rischio il progetto in attesa dell'esito della conferenza dei servizi. Ribadita l'impasse e la preoccupazione dei cittadini di San Giusto, da dove dovrebbe passare la variante richiesta dal comune. Nelle parole di Valentina Donnini, comitato spontaneo no tranvia San Giusto via Masaccio, ai microfoni di Chiara Brilli.
Nel senso che c'è un primo verbale agli atti del comune del primo incontro della conferenza dei servizi, e diciamo che leggendolo emerge quello che poi insomma noi già sapevamo, che la documentazione che comunque il comune di Campi Bisenzio ha fornito in merito alla variante è una documentazione abbastanza scarna e poco approfondita. Ecco, non so, c'è per esempio la soprintendenza che ribadisce che con la scelta della variante sono necessari degli approfondimenti per la tutela per esempio di Villa Ruscellai. C'è l'ARPAT che dice che la documentazione ricevuta non fa un confronto tra i due progetti, quindi si evince solo che nel pezzo della variante, per esempio ci sono 28 ricettori con delle criticità abbastanza grosse, c'è il genio civile che dice anche lì che mancano documentazioni, è tutto piuttosto scarno, ecco.
La regione che ha espresso il parere politico negativo sulla variante, anche perché carente di tutta una serie di approfondimenti che però dovranno arrivare per forza, visto che a gennaio si dovrebbe tenere la conferenza dei servizi conclusiva per il parere finale su tutta l'opera.
Sicuramente dovranno arrivare per forza, anche lì i tempi per farli arrivare sono brevi, perché comunque la richiesta, diciamo, di approfondimenti sono approfondimenti dettagliati. Credo che sia tutto ancora un po' aleatorio.
Dopo il clamoroso successo registrato negli Stati Uniti, a Los Angeles e a San Diego, Rachmaninoff e lo Zar sarà presentato da Firenze On Stage in esclusiva europea a Firenze il 6 e 7 dicembre al Teatro Niccolini in lingua inglese con sopratitoli in italiano. Sentiamo allora Hershey Felder, attore, musicista e direttore artistico fino agli inizi del 2025 del Teatro Fiorentino, che in questo spettacolo sarà affiancato dall'artista Jonathan Silvestri nel ruolo dello Zar Nicola II.
Questa è la storia di Rachmaninoff in i suoi ultimi giorni, che ero molto molto malato con un cancro. Questa storia è il suo ultimo momento, e in ultimi momenti della vita, pensiamo a tutte le cose più importanti della vita, allora lui voglio parlare a qualcuno che aveva con lui un gran problema. Questa persona era lo zar Nicholas Romanov II. E si vede sul palco lo zar e Rachmaninoff parlano di questo periodo dal 1917 al 43, ma questo tutto passa in un sogno di Rachmaninoff. Ma è molto interessante, perché abbiamo storia, abbiamo musica, abbiamo la storia di Rachmaninoff, lui, la storia con lui e lo zar, e questa musica che ascoltiamo di Rachmaninoff sono venuti del suo anima che manca la Russia. Io capisco bene la storia di essere buttate via del paese della nascita.
Quindi attraverso Rachmaninoff recuperi anche una parte delle tue origini, delle tue radici?
Solo, io penso, un parte dell'anima.
Due corone, gioielli, casse di monete insieme a nuove statue di bronzo restituite dal fango e l'oro, l'ultima sorpresa di San Casciano dei Bagni, un tesoro che si accompagna ancora una volta a storie e misteri, perché nel fondo della vasca, che fu etrusca e poi romana, gli archeologi che oggi insieme al ministro della cultura Giuli presentano gli ultimi ritrovamenti si sono trovati appunto di fronte quest'anno a un mare di serpi forgiate nel bronzo, tra le quali spicca un esemplare monumentale lungo quasi un metro. Una sorpresa infinita, commenta Jacopo Tabolli, che dal 2019 guida la ricerca con Emanuele Mariotti e Ada Salvi. E adesso ci colleghiamo in diretta con la nostra Viola Giacalone, che ha seguito per noi al Cinema La Compagnia la conferenza stampa di presentazione della 24esima edizione del River to River, il Florence Indian Film Festival.
Sì, Sandra, dal 5 al 10 dicembre al Cinema La Compagnia e in altri spazi della città, l'unica manifestazione in Italia che è interamente dedicata alla cinematografia e alla cultura anche del subcontinente indiano. La direzione di Selvaggia Velo è in collaborazione con il patrocinio dell'Ambasciata dell'India, sotto l'egida ovviamente della Fondazione Sistema Toscana. Saranno 6 giorni di cinema, talk, cooking show, presentazioni, mostre, eventi speciali, e con oltre 20 pellicole in programma in prima italiana o europea, 9 delle quali firmate da registe donne. Da non perdere il film in campagna Oscar per l'India, La Pata Ladies, della regista Kiran Rao. Sul red carpet anche il regista campione di incassi Viaj Krishna Karia con The Great Indian Family e il divo di Bollywood Babil Khan, figlio della superstar Irfan Khan, con la prima italiana del thriller Logout. Ci sarà anche un focus letteratura, infatti il festival porta per la prima volta in Italia lo scrittore Tamil Perumar Murugan, osannato dal New York Times per un incontro sul suo romanzo Rogo, e da segnalare anche anche l'omaggio a Raj Kapoor, che è un po' il Charlie Chaplin del cinema indiano nel centenario della sua nascita. E tra gli eventi collaterali ci tengo anche a segnalare la mostra The Shape of Self, il ritratto della comunità transgender del Bengala occidentale negli scatti del fotografo Alessio Maximilian Schroeder, che si terrà alla Bis Gallery. A te la linea.
Grazie alla nostra Viola Giacalone. Un'ultima ora sulle condizioni di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina ricoverato da domenica sera a Careggi. L'agenzia parla di una nottata tranquilla. Bove si è sentito male, lo ricordiamo, al 17° minuto di Fiorentina-Inter e si trova tuttora nel reparto di terapia intensiva. Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Oggi molto nuvoloso, con deboli piogge in mattinata sul nord-ovest, più sparse sul centro-nord dal pomeriggio, quando saranno possibili locali rovesci. I venti saranno deboli di scirocco sulla costa, variabili nell'interno, i mari in aumento a mossi, le temperature minime in aumento con locali gelate nei fondovalle del Valdarno superiore aretino, le massime in calo sulle zone centro-settentrionali. Per oggi è davvero tutto, vi lascio a City Lights e poi a G. Barbasso con il suo Stato Brado e a Bravo Chi Ascolta con Giustina Terenzi. L'informazione torna alle 18.35 con le Newsline. Un buon proseguimento di serata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.